Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente, ho visto che anche le trasmissioni un po' latitano, comunque mi arrangio alla meglio come posso. E quest'oggi vorrei parlare di cose di casa nostra, ma prima di tutto voglio dare l'avviso, e anche sono molto contento di poterlo dare, che Assange è libero e ha lasciato il Regno Unito, raggiunto un accordo con il governo USA, e sono contento che ci sia una giustizia più lenta di quello che abbiamo aspettato, ma una giustizia che non uccide, ma che non va quindi ad eliminare la persona, perché di morti di giustizia in altre parti del mondo, che non nominiamo più, ma in altre parti del mondo, di giustizia è proprio giustiziare le persone. Questa volta invece la risposta e il percorso fatto non è stato di giustiziare, anzi. Allora, leggo il comunicato che è stato pubblicato oggi, mi pare, e alle 7.32, allora sì, oggi alle 7.39. Julian Assange è libero. Il fondatore di Wikileaks ieri sera ha lasciato il carcere di massima sicurezza in Inghilterra dopo 5 anni di detenzione. A riportare la notizia è proprio Wikileaks, grazie a un accordo col Dipartimento di Giustizia del Governo degli Stati Uniti d'America. Assange eviterà quindi la prigione negli USA, dove rischiava l'ergastolo. Il giornalista, 52 anni, lui è australiano, credo, di realtà dove vive. E, dunque, qua dice... dunque eviterebbe, dove ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato legato al suo presunto ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale riservato da parte del governo statunitense, dopo che il suo sito web di denuncia aveva pubblicato documenti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan. Con la dichiarazione di colpevolezza dovrebbe scontare 64 mesi di carcere, compensati però con quelli già trascorsi in prigione, diventando di fatto uomo libero. Assange nel pomeriggio di ieri si è imbarcato all'aeroporto di Stansted ed è partito dal Regno Unito. L'accordo raggiunto col Dipartimento di Giustizia USA ora deve essere ratificata da un giudice federale. Julian Assange è libero, scrive Wikileaks, ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Bermas la mattina del 24 giugno, dopo aver trascorso 1901 giorni, secondo i termini dell'accordo col governo di Joe Biden, i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiederanno una condanna a 62 mesi, che equivale al periodo di tempo che Assange ha scontato nel Regno Unito, Gran Bretagna, mentre combatteva contro l'estradizione. Ho letto questo comunicato che credo renda giustizia e che anche renda contenti tutti noi, perché non si è arrivati grazie a una uccisione, ma si è arrivati grazie a un lavoro e a una modalità che un po' alla volta ha messo insieme tutte le varie parti e è anche arrivato a una decisione che tutto sommato rende, oltre che rendere la libertà, rendere anche la giustizia, nel senso proprio che la persona, in mezzo a tante difficoltà, alla fine ha trovato un modo nuovo, diverso, di una giustizia che gli permette di vivere liberamente, naturalmente nel suo paese, che è l'Australia. No, poi non so dove andrà, ma comunque è libero. Allora, adesso vado invece ad un'altra tematica che riguarda il sistema istituzionale italiano e riguarda da una parte la elezione del capo, da una parte la così chiamata la secessione dei ricchi, ma poi leggerò, e poi dall'altra parte ancora riguarderà altre notizie che riguardano proprio la istituzione del governo e della conduzione dello Stato italiano. Leggo da L'Espresso di venerdì scorso, di prima pagina, il fantasma del premierato, un suicidio istituzionale all'italiana. Colloquio con Gaetano Azzariti di Simone Alliva. La madre di tutte le riforme, un secondo soltanto, che mi attrezzo anch'io un po' meglio. Vediamo se riesco. La madre di tutte le riforme, per usare la definizione della Presidente del Consiglio, è un suicidio. Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, la vede chiaramente e con scioltezza illumina il precipizio fortemente voluto da Giorgia Meloni. C'è un sentimento molto diffuso di disprezzo e queste riforme accentuano la crisi di funzionamento del nostro sistema. È un'intervista che viene fatta da Simone Alliva a Gaetano Azzariti. Professore, inizierei dal nome. Premierato all'italiana. È un segno dell'improvvisazione di questa riforma. Quando non si riescono a definire i concetti, si inventa un neologismo. Ogni tanto si mette un neo-premierato, neo-costituzionalismo, neo-parlamentarismo. Altre volte ci si inventa paralleli che sono storicamente e tecnicamente non fondati. Premier, ad esempio, ci si riferisce al sistema inglese, che non ha nulla a che fare con questa riforma. Penso che dovrebbe essere definita più correntemente elezione del capo. Ricordate che qua è arrivato il nostro amico che è venuto a parlare proprio del primo dato. Non andiamo a votare il Parlamento, andiamo a votare il capo. Così ha detto chi ha fatto la trafila di tutta l'Associazione Nazionale Magistrati. Allora, qua dice, altre volte ci si inventa paralleli che sono non fondati, Premier ad esempio, ci si riferisce al sistema inglese che non ha nulla a che fare con questa riforma. Penso che dovrebbe essere definita più correttamente elezione del capo, che questo sia lo spirito profondo della riforma. Lo dimostra lo stesso governo quando afferma che tutto si può discutere tranne l'elezione diretta del capo del governo. L'età c'est moi. Lo ricordate? XVI secolo. L'età c'est moi. Lo Stato sono io. Ciò spiega anche perché la destra si presenta alle elezioni proponendo prima l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, poi ritiene del tutto equivalente quella del Consiglio. Rivelano ciò che unicamente conta in questa riforma: l'elezione del capo. Se vogliamo nobilitare questa forma, chiamiamola democrazia identitaria. Cosa intende? Carl Smith sosteneva che la massima espressione della democrazia identitaria è l'acclamazione, cioè quando il popolo dice sì o no. Il popolo un giorno sarà chiamato per acclamare il capo. Se va bene, ci rivediamo tra 5 anni. Se va male, chissà. Il premierato segnerà la fine della rappresentanza politica per come l'abbiamo sin qui conosciuta nei sistemi democratici pluralisti e conflittuali, quei sistemi che reggono sulla diversità di soggetti politici, pluralismo, e alla ricerca del loro difficile compromesso, del conflitto, in Parlamento. Le democrazie parlamentari svolgono questo ruolo. È lì che si dovrebbe consumare il confronto tra maggioranza e opposizioni. Qui si vuole invece l'elezione identitaria di uno. Domanda. Curiosa che lei abbia usato questo termine. La Presidente Meloni con i giornalisti spesso parla di capo del governo. Formula cancellata dall'ufficialità il 25 aprile 1945. Qua risponde adesso Azzariti. Si gioca sulle parole. Richiama un capo che a tutti noi non piace ricordare, ma che suscita nostalgia in alcuni settori di questo governo. Domanda. Tra Montecitorio e Palazzo Madama corre questa battuta. Il premierato di fatto esiste. Decreti legge discussi in una sola Camera e ratificati dall'altra, maxi emendamenti, voti di fiducia, il Parlamento oggi non c'è più. Risposta. Questo è il difetto del sistema istituzionale italiano. E quello che impressiona è che, avendo consapevolezza di questo, anziché reagire e andare nella giusta direzione, cioè ridefinire equilibrio tra governo e Parlamento, a favore del Parlamento, si insiste sulla concentrazione dei poteri nelle mani di un organo solo, il che accentuerà uno squilibrio che già c'è. Il problema costituzionale italiano oggi è ridurre il potere del governo nei rapporti con il Parlamento, non aumentarlo. Guardate che questo risponde senza peli sulla lingua, ma ha proprio ragione. Trovare degli strumenti per limitare la decretazione di urgenza e rafforzare le iniziative parlamentari, questa è la via da seguire. Le ricordo che i classici da Platone ad Aristotele sostenevano che la cosa più importante non è la scelta di forma di governo o di Stato, ma gli equilibri che si creano, altrimenti c'è il rischio di degenerazione. Il problema più grave non è l'elezione diretta, ma l'assenza di contrappesi. Domanda. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e mai dentro questo tempo paralizzato si è dimostrato fondamentale. Questa riforma che impatto avrà sul suo ruolo? Il diritto costituzionale spiega che al capo dello Stato spetta un potere di intermediazione e che i suoi poteri devono essere esercitati attraverso principi di sollecitazione, persuasione, autorevolezza. È evidente che se gli lasci formalmente un potere e sottrai la possibilità di intermediazione, lo uccidi come figura costituzionale, gli fai fare il notaio. Basta pensare che mai un Presidente della Repubblica potrebbe rifiutare dopo le elezioni di dare l'incarico a un non eletto. Sarebbe un colpo di Stato. Così anche per l'altro potere più importante, quello di scioglimento delle Camere, che diventa un potere del Presidente del Consiglio. Tutto questo è un rischio per la stabilità del sistema. Da tempo, infatti, il Presidente della Repubblica, e non parlo solo di Sergio Mattarella, svolge funzioni di riequilibrio che andrebbero perdute. È proprio vero. La Presidente Meloni ha comunque ragione quando dice che il problema principale della nostra vita politica è l'instabilità dei governi. 68 in 78 anni di Repubblica, dal 1946 a oggi, con una media di appena un anno e quattro mesi. Questa è la domanda, l'osservazione che fa il giornalista. Cosa vuol dire stabilità di governo? Risposta. Cosa vuol dire stabilità di governo? È un termine polisemico che ha più significati. Può voler dire tante cose. Se diciamo che la stabilità del governo è legata all'autorevolezza del governo e alla sua capacità di determinare politiche sociali importanti, sono d'accordo. Un problema drammatico, ma che riguarda la crisi della democrazia alla distanza sempre più radicale tra governanti e governati. Pensiamo all'assenteismo al voto. Ed è un tema da affrontare con una riflessione più seria sull'articolo 49 della Costituzione, che recita, virgolette, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, chiuse virgolette. È in questo caso che la stabilità si collega alla capacità di esprimere un indirizzo politico, ma non è questo il punto che si vuole affrontare. Si pensa solo alla durata, e allora dobbiamo anche dire che prima della modifica del sistema maggioritario è vero che i governi cambiavano molto più di frequente, ma i governi di coalizione avevano comunque una forte stabilità di indirizzo politico, tanto che c'era un partito di maggioranza relativa come la Democrazia Cristiana che stava sempre al governo mentre cambiavano i suoi alleati e uno all'opposizione. Per quanto riguarda le ragioni della breve durata, vorrei far notare che, a parte quelli di Romano Prodi, che fanno eccezione, tutti i governi sono caduti per crisi extraparlamentare, cioè per la spaccatura all'interno della coalizione. È dunque qui il problema. Sa perché in Germania sono più durevoli? Per due ragioni. La prima, la dico con ironia, sono i tedeschi. La seconda è che hanno una cultura della coalizione di governo che noi non abbiamo. Domanda. E quindi bisogna ragionare sulla fragilità degli accordi di coalizione. Il giorno in cui avremo una cultura di coalizione, i governi dureranno di più. Le pongo un'altra obiezione. Il premierato elettivo è già il modello che regge i comuni e le regioni italiane. L'elezione diretta in Italia esiste per sindaci e presidenti di regione. Ritorna questo slogan noto che ha sedotto in un tempo storico anche la sinistra: Sindaco d'Italia. Risposta. Quando non si hanno le idee chiare si utilizzano slogan. Ma chi può pensare che fare il sindaco di un comune o anche il presidente di regione equivalga a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri? La responsabilità internazionale che hanno i capi di Stato e di Governo quando vanno al G7 e decidono su guerra e pace non sono equiparabili. Gli amministratori locali vengono chiamati così non a caso, vengono rieletti perché hanno amministrato in una dimensione politica e istituzionale che non è equiparabile a quella nazionale. Aggiungo che tanto più potere si vuol dare al governo, al Presidente del Consiglio, tanto più i controlli parlamentari sono necessari. Soltanto il potere arresta il potere, dice Montesquieu. La democrazia è complessa, si regge su pesi e contrappesi. Stiamo terribilmente trascurando questo aspetto. Domanda. La riforma è di iniziativa governativa non parlamentare. È la prima volta nella storia repubblicana. Quando il Popolo della Libertà presentò la sua di riforma costituzionale, ne discusse a Palazzo Chigi, non senza scandalo, ma ebbe cura di far presentare poi il decreto legge in Parlamento. Che ne pensa? Il disprezzo per... risposta. Il disprezzo per il Parlamento è palese. Pensi alle vicende degli ultimi giorni. Da un lato, la ripetizione di una votazione, quella sull'autonomia differenziata, poi leggerò, hanno aspettato 2 giorni, poi l'hanno rifatta con il massimo disprezzo per i regolamenti parlamentari e per le regole basilari della democrazia parlamentare. E poi le risse, c'è un sentimento molto diffuso di disprezzo e queste riforme accentuano la crisi di funzionamento del nostro sistema. Posso dirle cosa mi colpisce di più? Avanti, lo dica. I nostri parlamentari si stanno suicidando. Se potessi farei un appello ai nostri parlamentari per dirgli: cari eletti, già contate poco, con questa riforma non conterete nulla. Questa riforma produce l'effetto di legare la maggioranza parlamentare all'elezione di un Presidente del Consiglio dalla cui volontà dipende la vita della legislatura. Il capo ha la parola finale sul Parlamento. La cosa incredibile è che si parla dell'elezione del capo, ma non si scrive in Costituzione neanche come debba avvenire, rinviando a una legge elettorale definita chissà come. L'unica indicazione vincolante è che questa dovrà comunque garantire una maggioranza parlamentare consona al Premier, il che vuol dire uccidere il Parlamento. Sottoscrivo tutto quello che ho letto. Mi piace molto questo Azzariti. Professore, è la domanda, e poi è quasi finito. Professore, lei avrei chiesto se vede dei pericoli all'orizzonte considerando questo binomio di riforme premierato e autonomia. Però mi sembra chiaro. Parliamo di fatti, non di opinioni. È risposta questa. Parliamo di fatti, non di opinioni. Anche chi apprezza queste riforme non potrà negare una cosa: se in questa legislatura dovessero andare in porto le riforme del premierato, dell'autonomia e della separazione delle carriere per i magistrati, credo che dovremmo prendere atto che non avremo più la Costituzione del 1948. L'abbiamo svuotata di senso. È qualcosa che non potranno negare neanche i fautori. Siamo in un punto di svolta radicale rispetto a quello che è stata la Costituzione. Domanda e poi è finito. La Costituzione cos'è per lei? I principi che fondano la comunità di un popolo. Machiavelli sostiene che non è difficile avere il potere per conquistare un regno o una repubblica, basta avere la forza o anche solo avvantaggiandosi della forza di altri. Il problema è riuscire poi a conservarlo in base a regole di convivenza. Le regole al tempo di Machiavelli potevano essere puramente politiche. Noi abbiamo scoperto, dopo le grandi rivoluzioni borghesi, che le ragioni della convivenza sono legate a principi fondamentali che ci diamo in tempi di sobrietà perché possano valere in tempi di ubriacatura. Questi sono tempi di ubriacatura. Dovremmo cercare di attuare una Costituzione che non è la più bella del mondo, ma la più inattuata nel mondo. Una risposta senza peli sulla lingua e di una chiarezza per chi vuole accettare, per chi vuole poi anche motivare la cosa. E allora adesso vado a quello cui è stato accennato con molta forza, sia nelle domande che nelle risposte. Leggo da un vescovo che si chiama Francesco Savino, che ha pubblicato il 21 giugno 2024 questo scritto. Qualifica autore vescovo di Cassano Ionio, vicepresidente Conferenza Episcopale Italiana. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno il decreto Calderoli sull'autonomia differenziata è stato definitivamente approvato alla Camera con 172 voti favorevoli e 99 contrari. Questa legge è una conseguenza della riforma del titolo V della Costituzione 2001 che ha dilatato competenze e poteri delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 116 della Costituzione, nella sua attuale formulazione, prevede che le regioni possano chiedere sia ulteriori forme di autonomia nell'ambito di un vasto elenco di materie, sia le risorse finanziarie necessarie per decidere e intervenire concretamente. La legge appena varata consentirà perciò alle regioni che puntano all'autonomia di poter trattenere nei rispettivi territori una parte del cosiddetto residuo fiscale regionale, cioè delle risorse pari alla differenza fra il gettito fiscale e la spesa pubblica che hanno luogo nei loro confini. Siamo di fronte perciò a quella che è stata autorevolmente definita come la secessione dei ricchi. Questo è Viesti che dice questo. Secessione dei ricchi. Non è un caso che l'iniziativa sia stata presa dalle regioni più abbienti del paese: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, a partire dal 2017. Siamo però di fronte a prospettive fuorvianti e contrarie alla Costituzione, la quale pone i criteri della progressività del prelievo fiscale e dell'universalità dell'accesso dei cittadini ai servizi pubblici. I residui fiscali sono in funzione di obiettivi di giustizia sostanziale e del superamento delle disuguaglianze tra persone, non dei territori. Vedi articoli 2 e 3 della Costituzione. L'applicazione di questa legge produrrà verosimilmente esiti disastrosi sul piano della coesione sociale. Come è noto, le disuguaglianze nel nostro paese hanno una natura anche territoriale e danno luogo al fenomeno del divario civile, per cui il contenuto effettivo dei diritti sociali cambia a seconda dei luoghi. Sebbene in uno Stato unitario ai cittadini dovrebbero essere assicurate uguali opportunità di accesso ai beni di cittadinanza, a prescindere dal luogo di residenza e dal grado di sviluppo produttivo locale. In Italia il divario civile è invece più accentuato di quello economico ed è anche più preoccupante perché indebolisce il senso di appartenenza ad un'unica comunità nazionale. Il divario è particolarmente evidente non solo rispetto alla sanità, ma anche all'istruzione, ai servizi sociali, alla questione ambientale, ovvero rispetto agli ambiti da cui dipende la qualità e l'estensione dello sviluppo umano autentico. Si tratta proprio di alcune delle materie in ordine alle quali le regioni vogliono autonomizzarsi chiedendo più poteri e risorse. La realizzazione della riforma è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione. Questi sono i LEPS, viene chiamato LEP, livello essenziale di prestazione. Tenetelo presente perché è uno dei termini che sono più usati e che riguardano proprio lo scontro che c'è in atto in questo momento per le differenziazioni che si creeranno. E leggerò quello della Chiara Saraceno, che è una vecchia ma brava economista, e leggerò quali sono le strade, perché i LEPS sono più pericolosi così. E LEPS, ripeto, perché ho dovuto impararlo anch'io, LEP vuol dire livello essenziale di prestazione, maiuscolo è LEPS, no, maiuscolo plurale è l'EPS con la S finale. Il fatto che la legge approvata nel concreto non stanzia neanche un euro per coprire i divari e di fatto derubrica i LEPS a puro passaggio burocratico di identificazione senza funzionamento, è importante tuttavia evidenziare che seppure le risorse si trovassero, non basterebbe definire i LEPS in maniera standard. La vera priorità sarebbe quella di dotare i territori delle infrastrutture sociali necessarie per programmare, progettare, gestire, rendicontare e valutare gli interventi. Non tutto è perduto, però. Apprendiamo dai quotidiani nazionali che alcuni presidenti di regione stanno preparando il ricorso alla consulta denunciando l'incostituzionalità delle nuove norme. Inoltre, cresce sempre più un movimento di popolo che vuole promuovere anche una raccolta di firme per chiedere il referendum abrogativo della legge. Si tratta di iniziative che andranno accompagnate da discussioni pubbliche e adeguate forme di sensibilizzazione democratica che il documento della Conferenza Episcopale Calabra, reso pubblico il 24 marzo, sul 24 marzo scorso già suggeriva di organizzare. La Conferenza Episcopale Italiana ha espresso sin da subito perplessità e preoccupazioni sul tema dell'autonomia differenziata, sia sul piano del metodo non dialogico utilizzato nel processo di costruzione della norma, sia sul merito del provvedimento che, secondo le parole dell'eminenza Zuppi e il capo della Conferenza Episcopale, rischia di minare il principio di solidarietà. La nota del 24 maggio scorso del Consiglio Episcopale Permanente affermava, virgolette, il Paese non crescerà se non insieme, per esprimere il disagio rispetto ad atti che mettono in discussione i vincoli di solidarietà e che rischiano di aggravare piuttosto che ridurre i divari e gli squilibri già esistenti. Di fronte allo scenario annunciato non si può restare indifferenti. La resistenza contro questa riforma potrebbe essere un'occasione provvidenziale perché noi, uomini e donne del Sud, maturiamo il protagonismo di un nuovo umanesimo al di là di ogni assistenzialismo e la consapevolezza che il Paese avrà un futuro solo se tutti insieme sapremo tessere e ritessere intenzionalmente legami di solidarietà a tutti i livelli. Francesco Savino, Vescovo di Cassano di Ionio, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. E adesso ho altri due documenti. Uno è quello di Chiara Saraceno, che parla appunto per le nuove regioni il danno e la beffa. Di Chiara Saraceno. Non solo la secessione dei ricchi, è quello che ho letto adesso, la secessione dei ricchi. Non solo la secessione dei ricchi. L'autonomia differenziata, così come configurata dalla legge appena approvata in Parlamento, comporta anche la possibilità che le regioni più ricche e meglio dotate di infrastrutture, linee ferroviarie, aeroporti, autostrade, costruite col denaro di tutta la collettività, si approprino totalmente dei benefici che ne derivano, restituendo poco o nulla al resto del paese. È un'osservazione a cui non avevo pensato, ma è di assoluta correttezza. Qua adesso siamo dentro a una realtà dove i più ricchi e i più poveri sono chiaramente nord e sud. E allora qua dice, tutto quello che c'è nel nord è di tutti o è soltanto del nord perché adesso ognuno vive per conto suo? Domanda essenziale. Brava. Anche dove i LEP, cioè livelli di essenziali di prestazione, anche dove i LEP ci sono già, come la sanità, si accentua il rischio che parte dei ridotti finanziamenti che arriveranno alle regioni più povere dovranno essere utilizzati, come già succede, per finanziare i pendolari della sanità che ancora più di prima si recheranno nelle regioni meglio dotate per ricevere le cure non disponibili nella loro regione. Già da molto tempo persone del sud vengono nei nosocomi, nelle case di cura o negli ospedali più attrezzati al nord. Già adesso è in corso questa realtà, ma adesso aumenterà di molto questo fatto, perché dove non ci sono le cose necessarie, anche là i più ricchi verranno dove si trovano gli altri più ricchi. Allora qua rileggo, perché credo che siano delle affermazioni che meritano una grande attenzione. Anche dove i LEP ci sono già, livelli essenziali di prestazione, poi dirò qualcosa anche che mi è capitato stamattina. Anche dove i LEP sono già, come in sanità, si accentua il rischio che parte dei ridotti finanziamenti che arriveranno alle regioni più povere dovranno essere utilizzati, come già succede, per finanziare i pendolari della sanità che ancora più di prima si recheranno nelle regioni meglio dotate per ricevere le cure non disponibili nella loro regione, attuando una redistribuzione alla rovescia. Perché anche il poco del sud finirà ancora al nord. In generale, il riferimento allo storico, cioè a quello che c'è già stato e che c'è in questo momento, delle dotazioni e della spesa non promette nulla di buono per la riduzione delle disuguaglianze territoriali. In un contesto economico segnato da un enorme debito pubblico che lascia poco spazio per aumentare la spesa, e con un governo che per rafforzare la propria base elettorale pensa di ridurre le tasse, è molto difficile che i LEP, se mai si riuscirà a definirli, andranno al di là di un minimo che in troppe zone del paese è davvero ai limiti della decenza e dell'equità. Al contrario, la riduzione della solidarietà intranazionale, che pure sarebbe richiesta dalla Costituzione, unita alla possibilità che le regioni diversamente autonome possano pagare di più insegnanti, medici, infermieri, impiegati nella pubblica amministrazione, creando un mercato concorrenziale del personale, allargherà fatalmente le disuguaglianze esistenti nelle disponibilità e qualità di beni e servizi pubblici. Sono tutte frasi molto dense, ma ben chiare, mi pare. Spero che siano accolte proprio per la chiarezza che hanno. Queste, la qualità, disuguaglianze esistenti sulla disponibilità e qualità di beni e servizi pubblici, queste non sono dovute, o solo in parte, come vuole invece la narrazione dominante, all'incapacità delle classi dirigenti locali, ma alla minore ricchezza collettiva solo parzialmente compensata dalla redistribuzione statale fin qui operata. La cristallizzazione, se non l'allargamento delle disuguaglianze territoriali, è in contrasto non solo con il principio di una cittadinanza comune a prescindere da dove si vive, ma anche con uno dei requisiti per l'ottenimento dei fondi del PNRR, appunto la riduzione dei divari territoriali nelle infrastrutture e nella disponibilità di beni pubblici. Una questione non marginale che sarebbe opportuno sollevare nelle sedi appropriate. Le disuguaglianze territoriali non sono responsabilità di questo governo, e la possibilità di un'autonomia così ampia da includere sia elementi fondativi per la cittadinanza come la tutela della salute e l'istruzione, ma anche la sicurezza sul lavoro, siano settori che non possono essere compresi a scala regionale, trasporti, tutela dell'ambiente, politiche energetiche, è stata introdotta in modo poco lungimirante e un po' raffazzonato dalla riforma del titolo quinto della Costituzione. È un'affermazione anche questa molto pesante, ma è interessante. Vado verso la fine anche qua. Ma il modo con cui si dà attuazione a quest'ultima è il pressoché la riforma del titolo quinto della Costituzione. Nessun potere che il Parlamento ha nel decidere gli sviluppi e monitorarne gli esiti, tutti lasciati a commissioni e a negoziazioni tra governo e singole regioni, ne costituisce una interpretazione estrema che rischia di minare ulteriormente la già fragile cittadinanza comune. È un pensiero drammatico, ripeto, ma il modo con cui si dà attuazione a quest'ultima, la riforma dell'articolo 5, e il pressoché nessun potere che il Parlamento ha nel decidere gli sviluppi e monitorarne gli esiti, tutti lasciati a commissioni a negoziazioni tra governo e singole regioni, ne costituisce una interpretazione estrema che rischia di minare ulteriormente la già fragile cittadinanza comune. Rischia anche di svuotare di senso il premierato fortemente voluto da Giorgia Meloni, che si troverà ad essere forte rispetto non solo a un Parlamento svuotato di competenze e responsabilità, ma a regioni legittimate ad andare ciascuna per la propria strada senza curarsi del governo centrale. Al premier forte toccherà la responsabilità di fare fronte ai bisogni e alle richieste delle regioni più povere, che non hanno interesse per se stesse sull'autonomia differenziata, ma patiranno le conseguenze di quella altrui. Sembrano quasi sculture di marmo queste frasi che ho letto della Chiara Saraceno. E infine do un altro messaggio molto bello. Molto bello. Sì, ce la facciamo. Beh, poi ne ho ancora degli altri argomenti, ma non importa. Mi interessano questi tutti legati. 23 giugno 2024. Gian Andrea Franchi, dal Silos di Trieste, ma soprattutto da altrove, anche da noi. La vicenda del Silos di Trieste, che da alcuni anni riparo precario per migliaia di... No, quest'oggi permettetemi, dirigo io. Quest'oggi leggo anche questo. 23 giugno 2024. La vicenda del Silos di Trieste, da alcuni anni riparo precario per migliaia di migranti della rotta balcanica, negli ultimi mesi è rimbalzata anche sui grandi media. Il 21 giugno, l'ultimo sgombero. In questo articolo, Gianandrea Franchi ricostruisce il contesto di questa vicenda e racconta ciò che è accaduto improvvisamente durante l'assemblea promossa il giorno dopo, qualcosa di inedito, imprevisto e potente, che parla di una cultura politica altra di cui abbiamo drammaticamente bisogno ovunque. Negli ultimi mesi si è fatto un po' di chiasso mediatico sulla rotta balcanica, solitamente in ombra, a proposito della cosiddetta questione del Silos di Trieste. Si tratta di una caratteristica disfunzione e un pasticcio locali ricaduti pesantemente su corpi migranti tra Stato, Prefettura e Questura, e Comune, in cui si trova infilata anche Coop Alleanza 3.0, il più grande gruppo cooperativo italiano, proprietario anche del gruppo assicurativo bancario Unipol. Questa importante azienda commerciale e finanziaria, la cui matrice sociale è ovviamente il ricordo di un lontano passato, è proprietaria del Rudere, con i suoi molteplici mezzi finanziari e organizzativi. Tutto quello che ha fatto è stata la delega alla questura della denuncia per occupazione abusiva di suolo privato. Nella questione del Silos c'è dentro anche un pezzetto di storia. Cominciamo dalle mura cadenti. Il Silos è uno dei tanti enormi edifici del vecchio porto austriaco intorno a cui è nata, a partire dal Settecento di Maria Teresa d'Austria, la città che conosciamo, principale porto dell'impero asburgico fino al 1918, in seguito malvissuta città di confine con il complesso mondoslavo, che ha conosciuto nei primi anni 90 una guerra terribile in cui anche l'Italia ha portato il suo contributo di violenza. Il Silos ha ospitato a suo tempo anche i condannati ai campi di concentramento in Germania e in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo la fine della guerra i profughi dell'Istria e Dalmazia. Il Silos si compone di tre parti uguali distinte. La prima è la stazione delle autocorriere con sottostante garage. La seconda è un supermercato dismesso da anni, entrambi di proprietà comunale. La terza è più grande, allo stato di rudere, appartiene alla cooperativa. Il rudere è da tempo l'unico luogo in cui potevano trovare un paradossale riparo tra fango, topi e rischio di crolli i migranti in transito. La maggioranza degli arrivi, circa l'80%, della violenza della rotta balcanica nel suo breve e umbratile soggiorno in città. 2019. Fino all'estate del 2022, gli unici che si occupavano di loro dall'autunno del 2019 erano nel piccolo gruppo di linea d'ombra, cure sanitarie, cibo, vestiario. Intorno a questo impegno si è formata una rete imponente che ha permesso e permette di fornire il necessario a diverse migliaia di persone, mediamente 16-18 mila all'anno. È inoltre indispensabile quanto i primi solidarietà, socialità e anche affetto. Queste persone, ex legge, avrebbero dovuto essere fermate. Entrati illegalmente in Italia non volevano chiedervi asilo. Ma la gestione concreta dell'ordine pubblico è sempre molto elastica, legata anche a dinamiche locali per cui venivano lasciati andare via senza tener conto delle loro condizioni, spesso venivano anche gravi. Abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza diverse volte o portare al pronto soccorso, ciò che non può essere rifiutato neanche a un illegale. Nell'estate del 2022, il prefetto di allora, forse per evitare possibili incidenti, pensò di concedere ai transitanti la possibilità di stare al diurno gestito dall'Associazione San Martino al Campo e di poter mangiare alla Caritas senza dover presentare documenti. Propose anche al comune di usare l'ex supermercato in buone condizioni abitative per accogliere anche i migranti in transito, ottenendo il rifiuto della maggioranza consigliare di destra. Nell'estate del 2023, oltre ai migranti in transito, finì tra le mura cadenti del Silos anche un numero notevole, fino a 600, di migranti teoricamente in accoglienza, ma di fatto in strada per la mancata rotazione delle persone nel campo di prima accoglienza in Carso. Si trattava di persone che avevano adempiuto agli obblighi di legge, avrebbero quindi dovuto avere qualche stragio di diritti. Chi è fuori legge? Ovviamente un numero così notevole cominciò a provocare una serie di problemi che cadevano inizialmente sugli attivisti di linea d'ombra ogni giorno in piazza, tensioni etniche, forme di microcriminalità, scontri inevitabili, direi, di una massa di persone ammassate in un ambiente inospitale. Questi migranti ebbero anche il coraggio civile di fare una composta manifestazione davanti alla prefettura, circa 70, con cartelli sostando per alcune ore. Per tutta risposta furono minacciati di gravi sanzioni. Chi era fuori legge? Sappiamo bene che il governare fuori legge è pratica corrente. Pian piano cominciò uno sgombero. I ragazzi vennero un po' alla volta portati altrove, spesso in Sardegna, in una sorta di confine all'interno dell'isola. Lo sgombero del 21 giugno 2024. Venerdì 21, lo sgombero si è concluso per ora, dopo quasi un anno, forse spinto anche dal vicino arrivo a Trieste del Papa in luglio, con il trasporto di circa 150 ragazzi in provincia di Milano, in luogo isolato, in grandi stanze affollate. La condizione è tale che qualcuno ci ha comunicato che vorrebbe tornare indietro al Silos, dunque fra i topi e il fango, ma anche con la vicina piazza accogliente che vinceva spesso i disagi materiali. Nello stesso silo si era formata una dimensione di socialità capace persino di fare feste anche con l'apporto, oltre che di linea d'ombra, di No Name Kitchen. Allora, eccolo qua. Nel contempo, pochi altri migranti sono stati portati nel campo sul Carso, gestito ora dalla Caritas, non ben accolti dalla popolazione locale. Il silos è stato velleitariamente chiuso con una rete di plastica, tappando le aperture praticate nella sottostante rete metallica, ovviamente una chiusura molto precaria, più che altro simbolica. Il silos, microcosmo del mondo. La vicenda del silos, divulgata sommariamente dai media, non è che un minuscolo aspetto locale della complessa ed epocale vicenda di queste migrazioni recenti dall'Oriente e dall'Africa, incisa su questi corpi in cammino non di rado incontro alla morte. Questo fenomeno migratorio è per ora solo il modestissimo inizio di un fenomeno che diventerà epocale nei prossimi decenni, coinvolgendo miliardi di persone verso la fine del secolo. Tocca niente di meno che la storia degli ultimi 200-300 anni, la violenza distruttrice del colonialismo e del postcolonialismo che mantenne e mantiene un ferreo controllo economico su questi paesi con guerre, rapine territoriali e violenze di ogni genere. La violenza passata, quindi, e la violenza presente, la violenza intrinseca al cosiddetto Occidente, che ancora davanti all'indifferenza complice che ancora una volta oggi si svela in pieno nel genocidio di Gaza, ancora una volta davanti all'indifferenza complice dei più, ma questi migranti portano anche la voce inascoltata del futuro. Il biocidio, il terricidio, l'uccisione della vita, il terricidio inesorabilmente in atto di cui i loro paesi sono i primi a soffrire. Ecco dunque che occuparsi di loro non può essere soltanto intervenire in una situazione di sofferenza fra le tante. Queste migrazioni sono la voce per ora flebile, perché iniziale, della nostra condizione umana, ma non solo della condizione della Terra. Ciò deve coinvolgere tutti noi cittadini privilegiati, dare una scossa al torpore che sembra caratterizzarci nell'indifferenza per la devastazione sociale e politica che sta avanzando anche nel nostro paese, in tutta Europa, in forme che possiamo chiamare di fascismo neoliberista. Voglio ricordare, per quel che riguarda noi, l'aumento capillare dell'ingiustizia e delle violenze sociali, la privatizzazione della sanità e di servizi indispensabili, l'impoverimento della classe operaia e di altre classi lavoratrici, l'aumento della popolazione in stato di evidente povertà e inoltre parallelamente la modificazione della struttura dello Stato che sta portando a privilegiare le regioni ricche nella ridistribuzione della ricchezza, che vuole arrivare al prevalere del potere del governo su ogni altra istanza statale, Parlamento, magistratura. Contro questo processo storico che sembra inesorabile, noi qui a Trieste e da Trieste fino a dove riusciamo ad arrivare con i nostri mezzi di comunicazione e i nostri viaggi, abbiamo per ora un unico modo: trasformare in coesione sociale, in comunità attiva, la rete di donatori di coloro che direttamente o indirettamente intervengono in piazza. È questo il senso del nostro impegno, mentre per ora il silos di Trieste si ritrova soltanto con la sua vasta popolazione di topi. Allora, l'assemblea in piazza è l'improvvisato e atipico corteo. Nel pomeriggio di sabato 22, sulla questione silos si è svolta un'assemblea in piazza del mondo, Piazza della Libertà, denominata Piazza del Mondo, da linea d'ombra che da anni ogni pomeriggio qui incontra in modo completamente autogestito i migranti in arrivo per supportarli. Organizzata da molte associazioni su spinta dell'ICS, il cui presidente ha svolto l'intervento introduttivo, seguito da molti altri, fra cui, oltre a quello di Lorena e di chi scrive, anche di un rappresentante del PD, di una rappresentante del PD. Questo intervento ha suscitato mormori e qualche grido di disapprovazione nel ricordo di Marco Minniti, ministro degli interni del governo Gentiloni, autore del noto decreto che, imponendo gravi limiti all'accoglienza, iniziò la serie di provvedimenti legislativi contro i migranti. In effetti, l'Assemblea, in un luogo speciale come Piazza del Mondo, stava diventando una banale, monotona rassegna di opinioni. Ci ha pensato Lorena, improvvisamente, a portarla nel giusto cammino, con una proposta di andare in Piazza Unità davanti alla prefettura. Allora, è accaduto così qualcosa di imprevisto, nato in quell'attimo che ha rilanciato l'incontro di corpi vivi, qualità radicalmente propria della piazza. Si è avviata di colpo una manifestazione del tutto peculiare, perché tutti sapevamo che non c'era nulla da chiedere, nulla da contestare. Richieste e contestazioni sarebbero state velleitarie, cioè narcisistiche, per poter dire che avevamo fatto qualcosa. Invece la manifestazione non è stata velleitaria. È stata qualcosa d'altro. Manifestazione della presenza di corpi vivi. Sono apparsi improvvisamente i corpi in una società che fa del corpo uno strumento di mercato. Corpi col loro movimento vitale, corpi che volevano essere e gridare siamo qui, siamo vivi in un mondo nel quale i corpi sono negati, violentati, uccisi. Non avevamo altro da fare che manifestare i nostri corpi, come fanno i migranti, corpi che desiderano vivere. L'improvviso movimento dei corpi ha provocato un corteo non minaccioso, ma allo stesso tempo indifferente rispetto alle forze dell'ordine. Un corteo non urlato, non aggressivo, una manifestazione prima di tutto di alterità, che ha sgomentato i poliziotti, i cui dirigenti hanno avuto una sorta di panico non sapendo che fare. Si sono limitati a seguirci, a fiancheggiarci. Noi non abbiamo invaso le strade, non abbiamo bloccato il traffico, restando sui marciapiedi, evitando così lo scontro che ci avrebbe portato su un altro terreno, quello solito. Torna in mente un brano di Colette Guillemin, sociologa femminista e antirazzista francese, che esprime assai bene lo spirito del 68 parigino, riapparso per qualche ora a Trieste in un contesto e in un'epoca tanto diversi. Parole della Colette Guillemin. Nel maggio del 1968, invece, l'indifferenza del movimento verso chi era il governo e verso chi era al potere, verso le istituzioni e verso i partiti politici, la totale assenza di odio, osservata a più riprese, rivelavano una forma di ignoranza e di disprezzo nei confronti di ciò che è considerato essere un riferimento della nostra società. Non solo la rivolta passava davanti all'autorità senza considerarla, senza vederla nel senso letterale del termine, dal momento che le manifestazioni parigine passavano accanto ai palazzi del governo e delle assemblee deliberative senza prenderli di mira, ma il linguaggio stesso usato dall'autorità non era compreso né suscitava il benché minimo interesse in seno al movimento. Quell'imprevista manifestazione ha lanciato un messaggio: più che l'opposizione contro il governo e il rifiuto della diffusa indifferenza sociale, manifestava un'alterità, la consapevolezza che noi siamo vivi e vogliamo vivere in un mondo che vuole o subisce la morte, che il senso dell'incontro, il senso quotidianamente riaffermato della piazza e la voglia di vivere contro la passività del morire. Una voglia di vivere che si traduce nella costruzione di una nuova cultura politica, una politica che parte dalla base, un messaggio, un impegno anche verso noi stessi. ho letto questo articolo perché ha una sua autenticità, ma anche una sua autorevolezza nel prendere una decisione e mostrarsi come una realtà che non fa conto di quello che si continua soltanto a criminalizzare e a pesare, di quello che si crede di poter inventare per essere noi, soltanto noi, al governo del paese o altre cose. Non fa conto di questo. È interessante, è una novità molto interessante questa posta in atto di questa manifestazione e che dà anche possibilità a noi altri di inventarci qualcosa di nuovo e diverso. Sempre 049 880 90 20, abbiamo mezz'ora di tempo, di notizie ne ho lette tante, credo che alcune siano anche molto importanti proprio per riuscire a ipotizzare una modalità sia di governo che di Stato, una modalità che tenga conto della realtà e della realtà perché tutti possano starci dentro. Vi avevo detto che vi avrei accennato a cosa mi è capitato stamattina, ma se ci sono telefonate per me va molto meglio che si parta immediatamente con le vostre considerazioni, ma poi se occorre vi riferisco. Pronto?
Pronto? Buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo.
Ciao, sono tentato io perché ho detto delle volte, dici ho lasciato libero il telefono e non ha telefonato nessuno. E io ho tentato perché dopo...
Bravo, bravo. Vabbè.
E allora infatti ho ascoltato la notizia, quella del Silos, comunque ora faccio una prima battuta, l'ha approfondita la trasmissione Report di Rai 3 qualche tempo fa, quella trasmissione che è sotto tiro sempre da tutti i governi, allora faccio anche la battuta, come erano sotto tiri da tutti i governi le trasmissioni di Santoro, tanto per riportare una cosa di Santoro, e difatti dopo l'hanno cacciato dalla Rai. E dopo dico, allora tanto quando si parla dei livelli essenziali, LEA, LEP, perché prima c'erano i LEI, adesso il LEA, adesso il LEP, quando ci sono dei livelli vuol dire che ci sono più livelli. Allora se io devo conoscere il livello essenziale, vorrei sapere qual è il livello massimo anche, perché non si può fare un livello medio se non c'è il massimo, c'è il minimo, quindi bisogna conoscere tutti i livelli. E allora si possono anche tirare delle conclusioni. E su quello che stanno facendo adesso faccio un'altra battuta politica, purtroppo la mia parte politica deve fare un mea culpa per avere più credibilità, perché il titolo quinto è stato modificato dal governo che prima era di Prodi, poi di D'Alema e poi di Amato, e l'ha messo in pratica Amato questa modifica di Amato, Giuliano Amato, che sarebbe l'ideologo di Craxi e che è ancora in voga questo personaggio qui, e con il supporto di Cassese, che te lo trovi in tutte le trasmissioni, che ancora su queste sta benedicendo tutte le riforme, perché dopo questi qui si inseriscono come riformisti, che bisogna comunque partecipare a degli obbrobri perché sennò si viene accusati sempre di quelli che dicono il no. E quando le cose non si possono votare, si deve dire no, noi siamo per delle cose diverse. Non che si dica, c'è gente che ha il complesso di inferiorità, oltre che dopo dico che questi, nei parlamenti se sicuramente sono tutti addestrati ad obbedire o per la maggioranza o per il governo, quindi il Parlamento viene neutralizzato dalla sua funzione. E pertanto passeranno queste riforme, che le chiamano riforme ma sono deformi, e come ha fatto quella di Berlusconi, subito dopo di quella di Giuliano Amato, e poi quella di Renzi. Quindi sono tutte cose che vanno fuori dalla Costituzione, le vanno contro la Costituzione. Pertanto gli italiani, come si dice, purtroppo subiscono questo trattamento, e speriamo che di referendum, sia dove sono dovuti, che sia quelli che si possono promuovere, fermino queste derive, se mi vanno un po' la fortuna, e a quelli che non votano, io spero, perché io ho votato e dovrebbero votare anche loro, perché comunque c'è sempre spazio. E dopo sei partito anche all'inizio, hai fatto una battuta all'inizio, allora oggi anch'io dico qualcosa, di quelli che dove li uccidono, Allora io sicuramente tu, io posso capire la tua illazione, e nella, ti riferivi forse anche a quel giornalista Rocchelli che nel Donbass nel 2014 è stato ucciso dagli ucraini, e poi anche in Iraq la Sgrena che era stata appena liberata da, se non mi viene, vediamo se mi concentro, è stato ucciso addirittura quello che l'ha liberata. Quindi finisco, perché appunto purtroppo gli stati, sia di qua e che dall'altra parte, quando ci sono le persone scomode, in qualche maniera tentano di ucciderle. Vi saluto tutti, buona continuazione.
Grazie, grazie. Allora, sempre 049 880 9020. Avevo detto che stamattina ho avuto anch'io un incontro drammatico, ma proprio drammatico, di una situazione di persona che si trova all'interno di una realtà sua personale di difficoltà fisiche e proprio impossibilità di poter gestire un lavoro, di poter trovare una strada autonoma per raggiungere un'autonomia anche sua, ma dentro una complicazione tale che il LEP lo vorrei anche alle singole persone e non soltanto ai comuni o allo Stato. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te chi ascolta. La prima cosa che mi viene in mente è il fatto che ne ho parlato prima con una mia amica, no? Che una persona di pelle scura, un africano, che nasce in Africa, secondo me vivrebbe molto meglio in Africa che in Italia. Perché se la natura ha fatto sì che questo qua nascesse là, non l'ha fatto per caso. E poi che ci sia questo traffico di persone è funzionale per quello che so io, per quello che capisco io, è funzionale soltanto al fatto che muovendosi da là, le persone che si muovono da là per venire di qua, come da altri paesi, sostanzialmente si muovono soltanto perché hanno i soldi per farlo, perché se no non li accetterebbero, non li farebbero muovere. Non dico che sono dei cattivi e che vengono qua a portarsi via il lavoro, dico semplicemente che per muoversi da là, per venire via dal Centro Africa, arrivare in Italia, devono pagare e hanno le possibilità di pagare, naturalmente magari facendo delle collette, non lo so, comunque non ha importanza. Qualcuno dice che, l'ho sentito ieri dire che la Costituzione italiana ha una base rivoluzionaria. Tornando a quello che hai detto tu all'inizio, la Costituzione in sostanza dice che ognuno deve avere le possibilità di evolversi, di crescere, di guadagnare e di fare i soldi. Secondo me, se fosse rivoluzionaria, la Costituzione italiana dovrebbe dire a ognuno deve essere data la capacità di sviluppare le proprie intelligenze, non le possibilità, perché le possibilità ti vengono dall'alto. Ci vuole l'istruzione, ci vuole la medicina, ci vuole la sanità, ci vuole i trasporti, ci vogliono, ecco, invece che impostare un discorso che è un discorso basato, strutturato sul fatto che ci siano delle strutture per far questo, bisognerebbe invece fare che sia l'individuo a diventare autonomo. Ivanilic diceva che la scuola insegna a sostituire la parola speranza con le aspettative. Cioè, la gente adesso non ha più la speranza di crescere, sento dire per esempio che i nostri figli come faranno, i nostri nipoti come faranno a cavarsela, ma se le persone hanno 100 anni fa hanno superato una guerra mondiale e non c'erano tutti i soldi che ci sono adesso, non c'erano i telefonini, non c'erano i computer, non c'erano tutte le intelligenze artificiali, queste robe qua. E le persone hanno ricostruito un paese, ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, sono arrivati a ricostruire un paese, perché non sono stati gli americani e i soldi degli americani a ricostruire l'Europa, sono stati gli europei a ricostruirla. E invece adesso ci troviamo davanti a questo muro che non ce la faremo più, perché non ce la facciamo, perché come faremo a fare? Come faremo a fare di, come, cioè, le persone adesso dicono, cioè il pensiero delle persone è dire come si fa a fare figli se poi non hanno il lavoro, se non hanno un'occupazione, se non hanno i soldi.
Buono.
Sono cose veramente che creano delle ansie, degli stress che sicuramente si riverseranno sulle persone e sulla loro salute.
Grazie.
Quindi ripeto, sostituire, lasciami finire Albino, poi metto giù.
Dai, che ne hai detto abbastanza.
Sostituire la parola
speranza. Lasciami finire, basta adesso, ne hai detto che basta, e adesso chiudo anch'io, non continuare sempre soltanto a lamentarti, perché lasciami finire, scusami, sai, allora ho finito, nel senso che va finito anche, perché non, già detto le cose, tante, e devo dirti anche che la vita non è fatta soltanto in base a quello che dici tu, ed è fatta soltanto di cose esterne o sopra o sotto, è fatta di scelte che facciamo anche, e che molte scelte sono dettate da necessità, molte scelte sono dettate anche da possibilità offerte, molte scelte vengono anche da intuizioni o da altre cose. Comunque c'è nessuno che lascerebbe la sua vita laddove come persona ha trovato il suo senso più bello dei rapporti che ha con tutti gli altri. E questo fatto qui è un fatto che appartiene alle persone in quanto tali, anche a te e anche a me e anche ad altri. Nessuno lascerebbe laddove trova il senso più profondo dei rapporti che ha laddove è possibile o dove è andato. E nessuno lascia... Io ricordo i parenti che sono andati in Canada, anche negli Stati Uniti, anche in America Latina, in Brasile e anche in Argentina. E ho ben presente tutta la storia, di una storia tutta diversa. Anche allora c'erano quelli che partivano e andavano come potevano, aiutandosi, facendo oppure anche impegnandosi in partenza prima ancora. Da dopo che arrivavano a trovare il loro lavoro altrove. Sempre 049 880 9020. Mi interessavano però le letture che ho compiuto senza girare per il mondo intero, sulle quelle letture che ho letto stamattina, sapere cosa ne pensate della libertà differenziata, della questo che è chiamato la secessione dei ricchi da parte del vicepresidente della conferenza episcopale, Monsignor Savino, e poi i LEP, i livelli di LEP, Albino, va, Signore Gesù. Allora, poi ve lo dico, voilà. Pronto?
Eccolo qua, buongiorno e buon pranzo.
Ciao. Buon pranzo, sì. Scusami un secondo, i LEP, livelli essenziali di prestazione. Scusa, vai.
Allora, io da nonno, tutto sta di quello che un bambino, un figlio, un nipote apprende in famiglia. Allora io, i miei nipoti e i nonni sono sempre molto generosi, il nonno qui è generoso, no? Perché ha piacere. La nipote più grande, quella che ha, diciamo, già cognizione, va per i 7 anni, e dice no, nonno no, ringrazio educatamente, ringrazio, però papà e mamma non vogliono perché ho già troppi giocattoli e non va bene così.
Bravi.
Difatti rimangono a casa mia, quando viene la gioca, no? Sia lei che la sorella, e questo parte, diciamo, dal concetto che la famiglia, un padre e una madre, anzi una madre e un padre, hanno cercato di dare, diciamo, delle regole all'interno della loro famiglia, e la bambina, sia la grande, in maniera particolare, o meno la piccola perché ha solamente 2 anni, va bene, sono già state indirizzate in quello che deve essere il rispetto dell'utile a quello che non è utile. E qua sicuramente, ma non è che avvenga in tutte le famiglie, diciamo, che venga questo, perché, ripeto, io sono cresciuto, che mio padre operaio non è che potesse pensare di darmi un balocco al giorno. A un certo punto, finita lo studio, mi ha detto: questo è il mondo, arrangiati. Quello che dovevo fare, l'ho fatto, tutto quello che vedi davanti sarà compito tuo. Cioè, questo è un sistema. Io ho avuto, tra l'altro, perché io vivo di cose concrete, cioè non di farlocchi. A casa mia è venuto un ragazzo di straniero con la fibra. Signori, io mi sono dovuto inchinare a questo ragazzo perché era di una professionalità estrema. Parlava l'italiano in maniera perfetta. Allora, questa si chiama integrazione. Però, logicamente, poi vengo subito smentito nel fare un chilometro e di ritrovarmi, diciamo, altri suoi compaesani a delinquere. Vi annuncio, tra l'altro, quello che è successo a Udine, mi sembra, ieri l'altro, no? Allora, sta sempre, è quello che si apprende all'interno di una famiglia che poi viene esportato. Questo non... Cioè, tutto il resto veramente sono chiacchiere e purtroppo con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Il fatto della generosità, di questo o dell'altro, dobbiamo essere per forza di cose diverse, perché però parte da tutto che una famiglia deve creare delle regole e deve essere, diciamo, costruttiva e deve essere recepita. E se colui che la deve recepire non l'ha capita, si prosegue fino a quando l'ha capita. Non abbandonare. Io sono orgoglioso di ritrovarmi, diciamo, una nipote che ha già il senso della misura.
Bene.
Tutto il resto sono chiacchiere.
Buono.
Sono chiacchiere. Il buonismo, d'accordo, non va d'accordo con le regole.
Ah, ma allora sarà il cattivismo che va meglio, no?
No,
dai, Roberto,
ma lei, cioè, il buonismo, come lo interpreti tu, la tua è generosità, d'accordo? La tua è generosità, mentre altri la interpretano in un'altra maniera, di approfittarsi di quello che gli altri fanno.
Certo, va bene, ok.
Ecco, vabbè, questa è la mia visione, posso avere anche una mia ragione o no?
Ciao,
scusa.
Ciao, tranquillo, tranquillo. Mantieni pure ognuno di noi. Ci mancherebbe altro, non spetta a me venire a sindacare o dirti se fa così. Dico però che questa storia del buonismo, quando la sento, mi fa un po' così, un po' specie. Il buonismo, cosa vuol dire essere buono? Cos'è un buonista? Io, piuttosto che essere un cattivista, preferisco essere un buonista, però cosa vuol dire? Ecco, su questo, allora, tu, per te, per esempio, essere buonista significa rispettare tanto la persona e preparare la sua capacità di scelta e di responsabilità in modo che possa poi essere lei quella che gestisce quello che deve gestire giorno per giorno con i suoi compagni di scuola, con i vicini di casa, con quello che è capitato. E credo che questo sia poi la storia. Ognuno di noi ha appiccicata la storia che è quella che è la persona delle persone, che la realtà delle persone che hanno costituito l'asse centrale delle scelte della nostra vita, e lo riconosciamo quando le persone non ci sono più, ma lo riconosciamo, e ci sono delle cose che non si dicono a parole. Hai ragione su questo, completamente d'accordo su questo. Ma proprio in vista di questa capacità di autonomia e di libertà realizzata proprio con le scelte che ognuno desidera fare. Pronto? Pronto?
Pronto, Albino?
Sì?
Sono Nives.
Ciao.
Senti, Albino, adesso abbasso la radio. Ecco, sì. Ho ascoltato la tua lettura e sai qual è la mia conclusione? Fanno di tutto per dividere l'Italia, dividere noi italiani, in poveri, chi meno poveri, chi ricchi, e naturalmente chi si salva, si salverà. Questo è il problema, non pensano che siamo tutti uguali su questa terra, che abbiamo gli stessi diritti. Avremo anche gli stessi doveri, ma abbiamo anche gli stessi diritti, perché uno è ricco, può avere tutto, è uno che è povero invece non deve avere quasi nulla, o è meglio che non chieda niente. questo è il nostro governo che abbiamo. I nostri governanti non sanno governare un popolo, non lo sanno. Perché? Perché provengono da un'istruzione che non dice niente di unire, ma di dividere e basta. Non sanno fare altro che dividersi e naturalmente adesso le regioni privilegiate avranno più diritti e invece quelli che non ne hanno vivranno così. Tu dici che torneranno al nord per a essere assistiti. Hanno ragione, le riempiranno le istituzioni ospedaliere e tutti quanti fanno benissimo a venire qui.
Certo.
Perché sono italiani e hanno gli stessi diritti che abbiamo noi. Ecco, per me queste ingiustizie finiranno con provocare una bella rivoluzione, perché quell'anno che mi ha preceduto diceva che il buonismo è sbagliato, anch'io la penso così. Troppo buoni siamo, troppo buoni, caro mio. Dovremmo veramente dire le cose come stanno, non sempre nasconderci il travento. Siamo buoni noi, siamo cristiani, il Cristo ci ha detto di amarci. Ah, vedo io qui, qui è diventato un deserto.
Beh.
Tutti pensano a loro stessi e non ti guardano neanche, siccome ormai io sono vecchia, manco mi salutano, capito?
Bene,
questo
dai.
È il buonismo che c'è fra di noi, ciao.
Ciao, ciao Nives, mi raccomando, al massimo prendi il bastone, no il coltello, mi raccomando, al massimo il bastone, ma il coltello no, importante, perché io credo che non fa piacere a nessuno la distruzione della persona, di un'altra persona, mai, mai. E allora è importante sempre riprendere. Io però vedo, ho trovato un atteggiamento molto sereno, ma deciso di quel vescovo che ha detto chiaro e tondo che si tratta proprio della differenza, no, non l'uguaglianza delle persone, ma si tratta proprio della secessione dei ricchi. E quindi dove ci sono più opportunità, l'autonomia significa che o vai a contatto con le più opportunità o sei tagliato fuori. E se sei tagliato fuori, hai ragione che tu, il diritto non è più diritto, è privilegio. Hai ragione su questo. Ed è il punto nodale. Vogliamo capire che esiste una comunità nazionale oppure no? Vogliamo dire che non siamo capaci di vivere insieme con tutte le caratteristiche e tutta la storia che c'è dietro, tutta la storia che c'è dietro, la responsabilità su questo. C'è una telefonata, pronto?
Pronto, don Albino, buongiorno, sono Gianluigi del Refronte.
Ciao Gianluigi.
Ho sentito quello che hai letto, vorrei parlare un po', attaccarmi un po' al commento che ha fatto la Nives. Su questi atteggiamenti, di relazioni che diventano sempre più difficili, che la gente non è più allegra, non canta più, non ti guarda negli occhi, hanno tutti la faccia triste. Se tu noti, è difficile guardarsi negli occhi, passi, cerchi di guardarli, adesso lo saluto, attraversi. Siamo diventati un popolo stanco, un popolo diffidente, un popolo triste. E questo è gravissimo, perché vuol dire che ci siamo chiusi nei nostri egoismi. E io la chiamerei non la secessione dei ricchi, la chiamerei la secessione degli egoismi, perché si va verso quello che in questo nostro sistema neoliberista della concorrenza, della valorizzazione del confronto e della vittoria, non io vinco tu vinci, ma io vinco tu perdi, va bene? Questo diciamo, ci porta ad avere un confronto anche nel saluto quotidiano. È terribile questa situazione. Ebbene, questa secessione dei ricchi e degli egoismi c'è anche adesso, perché io ho avuto un'esperienza in famiglia con un figlio che era residente in Piemonte e quando ha dovuto curarsi qui c'era solo il pronto soccorso a disposizione, tutto il resto era impossibile farlo. e quindi i ricoveri, anche d'urgenza, eccetera. No, tutti lo rifiutavano perché bisognava avere prima un accordo con la regione di residenza. E quindi c'è già questa situazione. Quelli che vengono qui al nord, dal sud, devono avere un atto preventivo di autorizzazione alla cura, che poi il sud paga chiaramente, quindi noi spendiamo tanti di quei soldi per avere una sanità che funziona meglio rispetto al sud. E quindi il problema è la secessione degli egoismi, e parlando di salute, ma poi ci sarà il discorso della scuola, tutto quello che ci va dietro e che tu hai elencato leggendo appunto l'articolo dell'Economista. Questo mi dispiace molto, perché vediamo anche nei biglietti dei treni, no? Quelli locali, che bisogna fare il biglietto regionale, non che sia trasversale, interregionale, insomma c'è tutta una situazione che impoverirà anche le stesse regioni che hanno voluto questa secessione, perché chiaro. Non si può creare degli staterelli. Questo è successo quando sono caduti gli imperi. Dopo la caduta dei grossi imperi si sono formati dei piccoli staterelli che hanno avuto vita breve. Vediamo nel Medioevo, lo vediamo con l'Impero Romano, lo vediamo in tanti altri episodi con gli Incas, eccetera, eccetera. Quindi gli staterelli non funzionano in un mondo globalizzato. Ti ringrazio delle letture e ti saluto.
Grazie anche a te. E approfitto anch'io adesso per ringraziare e per chiudere anche la trasmissione. Ci risentiremo, ma intanto ringrazio dell'attenzione e anche della disponibilità. Ciao a tutti quanti e a presto. Spero che quanto ho letto possa giovare almeno a ragionare su alcune cose e a che tipo di società e futuro penso quando tento di fare in modo che ci stiano tutti e non soltanto quelli che piacciono a me. Grazie e ciao.